Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui questa sera
per questa esecuzione per questo testo di progresso statico. A me è il compito di introdurre brevemente questa parte, poi gli artisti che si diranno successivamente, il lavoro di progresso di Luisa Brandina, prima scatta prima della scatta. Credo che chi ha avuto un'idea di essere qui stasera tornerà a casa pienamente soddisfatto, nella convinzione di aver assistito a un evento alquanto particolare. Non è la prima volta che Roberto Mussato presenta il suo lavoro di poeta e scrittore con la musica. Come credo? Non è la prima volta che un artista, nell'occasione della prima atta a casa di Luisa Brandina, si esibisce accanto a una voce recitante. Ma quando andremo a vedere tra poco la particolarità di un connubio forte e autentico tra le due parti in gioco, in una rara compenetrazione e fusione dei tasti vocali e musicali, e che alla realizzazione di resurrezzi, oratorio, sacro, inversi, io per pensato. Una corrispondenza fondata non sulla sempre possibile improvvisazione tra voce e strumento, ma su un reciproco loro confluire, naturale e esplosivo, che porrà questa esecuzione concertata all'altezza di quelle già eseguite con più ampie tracce. Per i versi, l'oratorio sacro di 5 quadri, è stato già messo in scena nel 2006 a Verona con musiche di Alberto Volta e poi replicato prima nella chiesa di San Marco a Milano e infine alla presenza del pontefice Benedetto XVI in Vaticano. Si avvaleva nel caso della splendida voce recitante di Massimo Popolizio, 5 solisti, doppio coro di voci bianche, coronista e orchestra sinfonica. Oggetto di quest'opera di Roberto Mussato è l'evento centrale della fede cattolica, la risurrezione di Cristo. Il titolo Resurrezzi, sono risolto, tratto da l'incipit latino dell'antifona dell'ingresso della messa e Pasqua, suona in effetti come l'autopresentazione di Gesù. La liturgia sull'Epifite si fa riconoscere appunto nella sua condizione di risorsa. In Mussato, dice, suona nelle parole del Cristo. Ho rimosso la pietra dal sepolcro, fu un soffio. Padre, venne da dentro in me all'improvviso nel bianco calcinato dell'urna di Giuseppe. L'oratorio fa rivivere i sentimenti di stupore e di gaudio provati da coloro che furono i primi testimoni oculari della risurrezione. Attraverso 5 quadri, armonicamente collegati in un intreccio poetico e drammatico, Mussato spinge il lettore, l'ascoltatore in questa serata, a meditare sull'alba di luce sfolgorata del terzo giorno, che ha aperto il cuore degli apostoli e ha permesso loro di comprendere, nel pieno significato, i eventi drammatici della morte e risurrezione del Divino Maestro, come pure i precedenti gesti e gli insegnamenti della sua vita. E questo sul piano strettamente teologico, ma il poeta, sotto un uomo, riguarda la figura del Cristo con più interesse verso questa natura. E ancora riguardo questo aspetto leggo da Mussato. La tua creatura, riferita all'uomo, è fragile ma bella, parla. Valeva la pena di morirci cercando, se il prezzo della morte è una vita, e la condivisione del padre e del figlio. Non lo sentivo più mio sangue, quando accostava il calcio e l'altra, sembrava bambino, il loro sangue, e lo spettacolo della tua creazione in quelli a cui ti fece simile. E ancora la risurrezione si cita, io lo conosco per la voce appagante, l'ho vista negli occhi di suo figlio, sono due versi centrali e decisivi di quest'opera. Centrale per quell'uso sinestetico di grande effetto persuasivo che polarizza l'attenzione del lettore su voce e luce. Due elementi fondanti di stella ricerca poetica di Mussato, l'unico italiano che ho mai voluto lavorare con esiti così ragguardevoli nel teatro inverso. Teatro inverso alternativo alla poesia più comunemente intesa, ma che però in Mussato non va isolato dall'intero corpus, in quanto la sua visione sembra esserci un tentativo di innervare la tradizione della lirica pure italiana proprio con l'esperienza della versificazione drammatica. Ha sicuramente presente Mussato e Eroci, che non a caso, dopo aver raggiunto il suo vertice poetico con due versi di 4 quartetti composti con un'evidente drammaturgia interna, passa su di quelle opere teatrali. Come è in mente già ricordato Mario Luzzi, il quale quasi vicino a Carlo Iglesias nella maturità, presidente dei partner nel 78, contratti già riconoscibili, però negli anni 50, come nel caso di un onore vero con la forza del 57, dove alcuni questi politici nascevano con una sottile ma individuabile drammaturgia di voci e personaggi. Lui spesso confessava il suo imbarazzo quando lo intervistavano come drammaturgo, in quanto per lui il teatro era il massimo della sua poesia. E se il grande poeta Mussari sembra averlo visto e sognato da subito, probabilmente attirato da una fisicità e da una materialità di costruire, quasi un'attrazione, un aspetto fisico di lavoro che arricchisce il suo padre. Insomma, la sua non è una funzione, questa è l'altro inverso, ma tutti fanno parlare. Delineandosi nell'orizzonte italiano della poesia con luce frontale, siamo nel 1987, Mussari già nel 89 con Dione, poi con voce per cui siamo nel 1992, dava corpo a questo lato del suo lavoro, fondandolo sul dittico voce-luce, e cercando di ricondurre la poesia alla fisicità della voce e alla sua articolazione in persone, personaggi, attori, secondo una tradizione che il mondo era già per la rete. Anche nell'idea delle provviste a prevedere si può individuare una drammatizzazione molto spinta di figure, dove un io lirico puro, astratto, assoluto, non c'è. In Dio, un primo lavoro teatrale, ma in prosa, se poi riuscì grande, i temi della poesia, la luce su tutti, sono largamente ripresi, e così in voce dal buio, sempre con il motivo predominante della luce, una drammatizzazione che si contribuisce nella presente ascesa di questo genere. In voce da lui agisce anche un terzo personaggio, che non passa, al quale si rivolgono i due monologhi. E in questo prezzo si dice un padre presente, padre eterno presente, che è attualmente in forma di luce, e del quale talvolta preso conta il piccolo. E mentre Dionna, la sua uscita, fa conto con attenzione di favore e opera, voce da lui fu recensito come libro di poesia, sempre scisticamente perché i monologhi erano costruiti. All'inizio un sacco pubblica Grotta Azzurra, siamo nel 1997, e anche quest'opera risulta difficile confinarla. Monologo teatrali versi o un poema recitabile. Questo può essere un quesito da risolvere. L'intento di Mussari è allora quello di ricondurre la poesia italiana contemporanea a una dimensione non solo.
In tal senso si può intendere anche le differenze della poesia,
cioè come qualcosa che viene svelata all'improvviso e poi scompare lasciando che qualche visto da modificare. Il tema della voce e il suo recupero ti costituisce per mostrare una spinta persuasiva forte verso il teatro inverso per essere disponibile mentre dato alla tua poesia. Ci sono culture in cui la poesia è inscindibile dalla moralità, mentre lui consapevolmente appartiene a una tradizione in cui la stessa è scissa da molto troppo tempo. Dunque, a finire di appartenere alla soluzione culturale. Ma l'interesse per il recupero della voce nasce probabilmente dall'aver intuito che il 900 italiano ha esasperato la metaforizzazione di tutto. Tutto è metaforizzato e diventa mancante la cosa. Ebbene, la cosa di questa sera è il resurrezzo. Come accennato inizialmente questa edizione che ci apprestiamo ad ascoltare le insieme l'autore di Luisa Cardina in un'autentica esecuzione concertata per voce recitante e arpa, una combinazione originale con uno strumento, l'arpa, che pensa taglia la sacralità del soggetto in questi versi, le cui armoniche di eufonia che derivano dal vibrare e dagli osse corde dello strumento non seguono ma riclamano la voce e a perdere perfino il tratto delle decisioni sui nove appositamente realizzate per queste edizioni di Acapulco del testo da Teresa Maresca e esposte quali indicature numero zero d'artista sono un po' graffiate, un po' sporche, ma l'artista le ha tirate direttamente a mano, non come solitamente si fa, le ha tirate a chi le sta. Una notazione finale prima di lasciare la parola a Roberto Mussani e mettervi nelle amabili ed espressive mani di Luisa Cardina. Nell'ambito del turismo esageratamente celebrato e che ha sempre cercato di fondere arti tra loro con esiti spesso maldestri e che poco ha lasciato di sé, questa sera l'arte si fonde su tre piani possibili, parola, musica e pittura. Se non avessi nome più alto valore sarà chiara la tua tecnica. Grazie.
Pietra dal sepolcro fu un soffio. Padre, venne da dentro in me all'improvviso, nel bianco calcinato dell'urna di Giuseppe. Si aprirono i miei occhi e la soglia del sepolcro, scivolarono via il masso e la memoria, il vestibolo, il nome di Arimatea, le piccole grotte bianche circostanti e le iniziali dei defunti impresse, e le date e le impronte lasciate dai viventi, e la spugna d'aceto e il pianto del Golgota. La pietra bianca come una macina di sale o grano che unisce e distingue i vivi e i morti, soglia silicea tra le labbra oranti e il vuoto custodente il vuoto degli occhi. Ho violato la soglia, padre, il confine, e in essi ho violato l'editto, rigenerando il tempo. rovesciato la pietra e in essa la memoria, veri nell'oltretempo il mio nome terreno e la storia. Ho violato l'editto con un soffio, ho cancellato il confine, la pietra è rotolata come un granello di sabbia nell'acqua mulinante di un ruscello. Mi risvegliavo e cancellavo il tempo. Ma ora che sono qui ancora umido del fiato dei mortali miei fratelli, ora che sto passando all'oltretempo e ancora ho amore nella memoria del mio tempo, prima di essere di nuovo tuo e per sempre, volevo dirti che sono grato al tempo e all'illusione che anima le pupille e fa pulsare il sangue degli uomini. La tua creatura è fragile, ma bella. Valeva la pena di morirci accanto, se il prezzo di quella morte fu la vita e la condivisione del pane e del vino. Non lo sentivo più mio, mio sangue. Quando accostavo il calice alle labbra, sembrava il loro vino, il loro sangue e lo spettacolo della tua creazione in quelli a cui mi feci simile. Del padre mentre ascolto il suo soffio di legua e si fa vento e la parola si trasforma in luce che abbaglia, una luce insostenibile ma dove nessuna parola va persa. Rinasce in noi come in una nuova memoria, memoria di ciò che sta accadendo qui e ora, qui e allora, qui e per sempre. Le sue parole divengono vento, ma nulla di ogni sillaba si perde. Avviene uno strano mutamento nel suono, che si fa soffio in noi, voce, visione, di qualcosa che appare, che ti imbeve, mentre lo guardi e non sai che sia. Riconosco quella voce abbagliante, l'ho vista negli occhi di suo figlio, non quando fece risorgere Lazzaro, non lo guardavo, non osavo fissarlo, né quando moltiplicò i pani e i pesci, ero lontano, stavo versando da un'anfora o conversando con qualcuno distratto, ma quando guardava me, io, chiunque, io sono stato il suo prediletto e lo sono. Ancora adesso, nel tempo eveniente, che annulla il tempo e lo rigenera. Questo si dicono spettatore, lo sento. E vedo, e ti traduco, ascoltami. Questo, in questo istante, è lo spettacolo. Rientrando in lui, ha esitato, voltandosi verso di me, me, chiunque.
Mm-hmm.
sempre avuto nostalgia di te, Padre. Ti ricordavo sempre, ma confusamente, se non quando parlavo e un altro accanto volava tra il tuo fuoco e la mia voce. Ho avuto paura di perderti un istante, no, non nell'orto degli ulivi, non quando mi fecero morire e io morivo. Fu quando vidi mia madre piangere e ho avuto paura che tu la lasciassi sola anche soltanto per un istante. Lei non ha mai dubitato di te, lei ignorante di tutto ciò che non fosse suo figlio. Fu un attimo, tu eri in me da sempre, ma ho sofferto per il tuo crearmi, lasciare la tua luce e farmi dei loro. Ho avuto nostalgia di te, ho creduto che anche tu provassi sofferenza per me, che ero soltanto tuo figlio. Il cerchio si chiude con il tempo e ciò che è stato sarà e persiste, la forza che dal calamo spinge il fiore alla corolla e allo splendore dei petali. Quando parlavo però non ero mai solo, la voce mi accompagnava respirando e io a loro narravo parabole. Mi hanno creduto, confusi, incerti, come passeri attratti da una mano che tratteneva briciole di pane. Ho bevuto con loro, sono stato a tavola, ho pianto per l'adultera lapidata e ho gridato, li ho fatti tremare, ho camminato sulle acque e resuscitato i morti, e questo mi pareva un gioco felice. Credimi, ho riso come ride un dio. Ero felice di vederli rinascere, abbeverarsi pieni di gioia alle brocche dell'acqua mutata in vino dal tuo sangue. Ho visto lo strazio dei poveri e la vergogna di tutti quelli che vivevano indegnamente, tu li facevi degni, lo intuivano dai miei miracoli, dalle mie parole che traducevano il loro in altro mondo. Ho convissuto, ho pregato per loro, come soltanto prega un uomo, non un Dio. Ma tu eri alla fonte, lo spirito accanto a me testimoniava che non c'è vuoto tra la terra e le stelle, e tutto è pieno come adesso il tempo, io in te, io con presente, nell'orto dell'eterna rinascenza. Gli ha detto solo vieni, e sembra che la sua voce venga da un corpo incomprensibile che riempie le sfere del cielo e i millenni trascorsi e il tempo che verrà fatto presente. Il padre sta dicendo che tutto è presente. Il figlio sorride e gli racconta quello che il padre sa, ma lo racconta per il piacere di dirlo, come chi torna da un lungo viaggio per mare, noto agli astanti, ma che soltanto lui conosce nel fondo. Parlano solo per il piacere di ritrovarsi, indifferenti a quanto stanno dicendo. Parlano perché sono ricongiunti e ridono, e tutto il cielo ride. Thank you. l'ombra del tempo, non il tempo. La meridiana compie il suo cerchio, restando immobile e infissa nel suo centro. La sabbia della clessidra fatta aria coincide con il vetro che la include. Il tempo è trasparente, non scorre, ma si dilata eppure resta infisso nell'incessante movimento fermo che sogna l'alba prima del risveglio, come se tu ti trovassi in fondo al mare, prima che il sole se ne liberi e ascenda. Maria, come i tuoi occhi, quel fiume di lacrime che ha prosciugato le orbite della madre di Cristo ha anche svuotato l'urna in cui fu deposto il suo corpo, ma niente è perso di te del tuo pianto. Rugiada ora, Maria, quelle che furono lacrime e perle rinascenti in fondo al mare. Tu, mentre ora lo piangi, ora sorridi. Respira il vuoto che ieri era sepolcro, imbeviti delle sue cellule celesti. Si è salito ancora a se stesso e ancora a Dio, ma anche resuscitando non ti ha perso. Ha nominato i nomi dei vissuti e dei secoli, e dei paesi e dei popoli antichi e venturi. Ma nei suoi occhi, mentre si allontanava nei suoi occhi, tu eri unica, sola, diversa. Non ha parlato nemmeno a me, qui bianco custode e spettatore del corpo risorto, ma nei suoi occhi era impresso il tuo volto. Ritorna il coro. Accadono cose strane oggi. Il lutto sembra si sciolga come nebbia in un vento, impreveduto e subito sentito certo. L'angelo è alto e bianco e risplende, ma sembra che il suo stesso splendore lo plasmi agli occhi di Maria, la madre. Sembra che il suo sguardo si perda in quegli occhi, per ordine di lui, del Nazareno. Le guardie sono attonite, scrutano l'angelo. E a poco paralizzate, arretrano. Sono soldati romani, leali, affidabili, sanno fare la guardia, custodire, difendere. Perché hanno paura del nuovo guardiano apparso oggi dal vuoto del sepolcro, bianco, incorporeo, con lenza fiammeggiante? Perché l'ascolto del vuoto li converte? Allora la morte è prova del suo esistere, e il suo esistere svuota la morte. Giunge Maddalena, parlerà solo due volte, ora e alla fine. Ma a me, che sono confusa ma presente, a me angelo, a me che sono niente, dillo e non pensare di potermi illudere. Conosco l'illusione e il disincanto, ne prova la mia vita, tranne lui, Cristo, è risalito al cielo, è risorto. Con i tuoi occhi, Maddalena, lo hai visto vivo nella sua mancanza, qui ora dove tu hai redento sola al suo fianco il sogno degli umani di ritrovare amore anche nel fango, di scioglierti nella tua impronta mentre piove e a scendere nel fango la sua impronta, lì dove tu lo vedi assente, Cristo è risorto. Questo ti testimonio, Maddalena. Riportalo al resto della vostra famiglia. Sei qui e mi cammini accanto. Non so da dove vieni, non conosco il tuo volto. Sei strano, totalmente invisibile, eppure più presente incollato dell'ombra. Ti ho visto un mattino specchiandomi nel bagno, dopo essermi raso e aver nuotato. Ho visto per un attimo il tuo volto, nel mio subito perso. Un lampo ed eri scomparso. E io con te, e io perché da allora il mio volto specchiato non rimanda un'immagine che io riconosca, che mi sillabi soltanto le iniziali del mio nome? Sei stato me e io fui me stesso, Cristo, in quell'attimo. Cristo, come fai a conoscere il mio nome se non mi vedi? Uomo diretto a Emmaus. Proprio perché invisibile tu suoni, non con il tuo ma con il mio nome proprio e insieme quello di infiniti altri. Volevo dire questo dicendo me stesso, ciò che non mi appartiene e mi fa vivere. Coro, lo ha riconosciuto anche se invisibile. È la sua voce che è inconfondibile. Penetra nella tua anche in silenzio. Soffia con te nel tuo stesso respiro. Ora lo inviterà a casa, non c'è dubbio. Lo aspetta da tempo anche se non era cosciente. Ma è un uomo come noi che una volta si è visto e ha percepito il volto inattingibile di ognuno di noi là nel confine tra ciò che siamo e ciò che è andato perso, non disgregato ma spostato nel tempo. L'ombra si avvera a mezzogiorno, svanisce, non per andarsene come i sogni dal mondo, ma per rinascere, invisibile, nel tempo a venire. Compagno di strada, ora ho sentito le parole di Maddalena e la voce che di labbra in labbra passa tra i suoi discepoli e diffonde la storia del sabato e del sepolcro vuoto, i reni per terra e i due angeli bianchi. Ora lo so, ma conosco una storia che solo lui ha visto e può redimere. Io ero accanto a Cleopa, camminavo con lui. Io non lo sentii, non percepii l'ombra del crocifisso e il soffio del risorto. Fu solo Emmaus quando spezzò il pane e all'improvviso apparve in quel gesto. L'ho visto e solo allora ho compreso che Cristo mi aveva camminato accanto senza che io me ne accorgessi, ottuso o colpevole di non vedere ciò che è visibile. Ma se spezzando il pane apparve, se apparve, ciò fu per me e per tutti i miei simili che sanno solo vedere le forme. Prima era con me, mi camminava accanto. Poi fu il miracolo, perché mi venne incontro. È la sindone in questo presente che vivono come futuro e che vivranno inconsapevoli di questo definitivo istante. È illusione di chi cercava un volto, ma il vero è già stato svelato a Giovanni, che mi vide nel vuoto del sepolcro già vivo e presente nelle bende per terra. Ma l'illusione è il dono che li ha resi certi, diceva il vero nell'umano spettacolo che recitai per loro per consolarli e andare incontro alle pupille fameliche e a quella moltitudine di mani che hanno bisogno di toccare per credere. Sono stato con loro, li ho compresi, ho mangiato con loro, spezzato il pane, bevuto vino e versato il mio sangue. Ora non soffro, perché essi non soffrono. Mi vedranno rinascere nelle tele, negli affreschi, per proseguire la storia che avvenne e che ancora si svolge sulla terra. Ma è già finito in anticipo sui loro battiti ansiosi del tempo, per gli occhi che si addormentano sognando, lì dove accecati ti cercavano, senza sapere, senza pretendere, niente che la carezza di una mano che li toccasse, i sofferenti di te e insofferenti alla morte. Del Padre ora è udibile, come odi una luce stai sentendo, e il bagliore rende più certa ogni sillaba. Così conosco ora, mentre egli parla, il tabernacolo, la nuova Gerusalemme, io l'alfa e l'omega, il principio e la fine, e l'acqua della vita a chiunque abbia sete. E questa è la città dei 12 fondamenti, è il diaspro e lo zaffiro, il calcedonio, lo smeraldo, la cornalina e il sardonico, il crisolito, il berillo, il topazio e il crisopazio, giacinto, ametista, e le 12 porte di una sola perla, non più lacrima, non più una scente persa, ma piena della sua vita conclusa in sfera. Io sono il tempio e il sole, io illumino la città dove splende l'agnello, e il settimo sigillo è stato sciolto, e qui in mezzo al fiume, l'albero della vita, non ci sarà più notte e nessuno avrà bisogno di altra lampada che il mio nome scritto sulla sua fronte. L'alfa e l'omega, il principio e la fine, li abbiamo visti nel vuoto del sepolcro, bianco come il grande angelo domenica, e li conoscevamo, ora comprendo, nel vuoto del nostro cuore pronto a riempirsi, nel pieno del desiderio pronto a svuotarsi. Ma ora le parole del Padre sfiammano in una lingua crestata, inaccessibile, come se un muro abbagliante nascondesse la fonte della luce e il suo riverbero. Le porte della città non saranno mai chiuse, e il Padre regna con l'agnello e la illumina, ma la parola ultima, fuori dal nostro tempo. Siamo ancora qua giù, ancora viventi, nel mondo che lo vide nascere e bere e abbeverarci morendo nel sangue. La parola ultima invasa dalla sua fiamma, ora ci pare splendida e inudibile. Parla Maddalena. Io la sento, mi suona chiara e distinta, asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Sono passate le cose di prima, finito il tempo del lutto e del cordoglio. La morte non avrà dominio, questo dice. Dice che abbiamo smesso di piangere.
Grazie, buonasera.